E non potevamo che iniziare così questa puntata dedicata al paese del sollevante, dove il sole proprio sorge su, dove sono sempre più avanti rispetto a tutti quanti nel mondo, con Olly e Benji. Diciamola tutta, ragazzi, diciamo la verità, siamo cresciuti con questo cartone animato, con molte cose di cui parleremo questa sera. Questo paese ci ha influenzato parecchio durante la nostra gioventù, no?
Infanzia soprattutto, cioè chi è che non si ricorda quei campi sterminati fantastici di Olly e Benji, quelle rovesciate stratosferiche, non so, le parate di Benji, i tiri, quelli con la palla che si deformava,
quei tiri, cioè, che iniziavano nella, ragazzi, puntata numero, insomma, 32 e finivano
in porta, la puntata numero 100.
Ma che bello,
bellissimo.
Questo e molto altro parleremo questa sera. Intanto io vi do un mio carissimo, affezionatissimo saluto a tutti voi che ci ascoltate da casa, dall'Italia e non, perché questo è un programma internazionale e dunque abbiamo un audience veramente anche oltre confine. Io sono Giuseppe Lasola, colui che per definizione non vi calerà mai un pacco e che rispetta sempre tutti gli orari, compresi quelli di cottura. Ma questo programma, signori miei, non potrebbe essere lo stesso senza i miei affezionatissimi, fantasmagorici compagni di viaggio. E come potremmo definirli? Beh, andiamo a sentire un po' una piccola presentazione di loro. E allora, partiamo con lui. È l'uomo dalle mille risorse. Dategli una scatoletta di tonno, un nanastro azzurro, una zappa e vi costruirà un trattore da campagna per arare i vostri terreni. Dategli una pipa, un secchio, un mazzetto di fiori e vi costruirà un'erboristeria. Altro che MacGyver, assoluto esempio di spiccato sentimento italico. Ogni volta che sente l'inno di Mameli si commuove. Peccato che continua a scambiarlo per dirgli mai di Gigi D'Alessio. Ma il nostro giovane conduttore radiofonico il meglio lo regala tra i fornelli. Memorabile è rimasta la sua ultima creazione culinaria: rollò di piselli, maionese e alici marinate, il tutto contornato da una poderosa razione di fagioli. Lui è Francesco Terence Vecchiaroccia Doson Petricca.
grazie Giuseppe, bella per tutti e buon ascolto, ragazzi, buon ascolto.
Oh, manca qualcuno, vero?
E manca decisamente qualcuno. Signori, veniamo a lei. Parliamo della vera e propria perla dell'Università di Perugia, grazie alla sua sfavillante media del 17.5. La nostra Sara però non ha mostrato il suo talento solo in ambito accademico. Canta, recita e balla. E proprio quest'ultima arte l'ha vista sempre protagonista. Danzava da piccola, pensato un po', nella compagnia Nello Salento Ballamo e Miscialamo, dove la chiamavano Sara la Farfallina. Il suo punto forte però, da buona donna mediterranea, è l'ospitalità. Contattatela su Couchsurfing, uomini, donne, trans, preti, politici, animali, pastun, registi porno e persino zingari. Queste sono solo alcune delle categorie sociali da lei ospitate. Lei è Sara Zarita Batuffolotta, nonché Cucciolotta Marzo. Buonasera.
Buonasera a tutti, mi ha stupito stasera. Batuffolotta da dove è uscito? Questa mi è nuova, non è uscita da nessun contesto, però la tua fantasia non ha limiti come al solito. Volevo dire che sto andando da Amici di Maria De Filippi il prossimo anno, visto le mie spiccate doti da showwoman.
Eh sì, va, diciamo, poi ci andremo così tutti da Maria De Filippi, va, no? Ma anche no. Ma
esatto,
anche no,
faremo quei fantastici provini, sì, che potete trovare anche su YouTube, no? Quelli andatevi a vedere, perché
quelli
sono,
erano
fenomenali.
Su YouPorn, quelli che
sì, no,
erano altri provini.
Quelli erano
YouPorn,
altri, Giuseppe.
Erano altri, quelli che vedi tu e che piacciono a te e che noi non vediamo. Ma passiamo oltre, leviamo i toni di questa trasmissione, che già stiamo scendendo troppo in basso, e andiamoci a sentire subito la prima canzone di questa sera, che è Franco Battiato, Sentimiento Nuevo.
I desideri mitici di
prostitute libiche, il senso del possesso che fu prealessandrino. La tua voce come il coro delle sirene di Ulisse mi incatena, ed è bellissimo perdersi in questo incantesimo. È bellissimo perdersi in questo incantesimo. Del corpo pronti per l'accoppiamento nel Giappone delle geishe si abbandonano all'amore. Le due strane inibizioni che scatenano il piacere, lo shivaismo tantrico di stile dionisiaco, la lotta pornografica dei greci e dei latini. La tua pelle come un'oasi nel deserto ancora mi cattura, ed è bellissimo perdersi in questo incantesimo.
Dei nostri ospiti, anzi più di uno, si accendono una bella sigaretta, noi ritorniamo qui in diretta dagli studi dell'officina di Ponte San Giovanni. Allora andiamo subito a presentarli, questi nostri ospiti. Questa sera abbiamo un tris, due vengono direttamente dal Giappone e uno dalla Svizzera, e dopo saprete proprio perché abbiamo infilato uno svizzero questa sera. Intanto la nebbia si diffonde, e allora partiamo alla mia destra, abbiamo Shinko. Ciao Shinko.
Ciao Shinko.
Avete capito subito che tipo di personaggio abbiamo questa sera.
Ok, via, chiudiamo, basta, andiamo.
Cinco, lo dici subito rapidamente, cosa fai a Perugia? Studi, lavori, cazzeggi, cosa fai? Cosa
ti... Io studio italiano, nel mio sapere stranieri, io lavoro in istrante per imparare la cucina italiana.
Sì. Quindi all'università per stranieri, insomma, sei venuto qui a studiare l'italiano, molto bene. E rimarrai a Perugia fino a luglio, se non sbaglio.
Sì.
Ed è qui da sei mesi.
Ed è qui da sei mesi.
Quindi vedi come parla l'italiano meglio di te, Giuseppe.
Questa sera ci darai un esempio del tuo italiano. Ti sei trovato bene a Perugia fino a questo momento, in Italia in generale?
Sì.
Sì? Bravissimo, ti ho visto convinto. E passiamo al secondo, lui è Max.
Sono Max, piacere. Allora, io vengo dalla Svizzera, faccio una laurea in comunicazione internazionale all'università per stranieri. Uh-huh. Ho vissuto in Giappone per un anno.
E parla anche giapponese, perché l'ho sentito mentre aspettavamo Giuseppe, che era in ritardo come al solito, insomma, tanto per cambiare, anzi, come mi sarete accorti, oggi la puntata è iniziata anche più tardi perché ci sono stati problemi tecnici, sempre
diciamo
qualche problema.
Abbiamo voluto dare un po' più di spazio alla musica di
abbiamo voluto creare un po' di suspense.
Ma no, noi non siamo in ritardo, è che abbiamo un concetto diverso della puntualità, siamo diversamente puntuali.
Esatto.
Sì.
Il mondo è accelerato,
sì,
questa
sì,
è la verità.
Noi ce la prendiamo comoda, è questo. Comunque andiamo avanti con le presentazioni.
Andiamo avanti perché abbiamo una ragazza,
sì,
finalmente,
sì,
qui,
sì.
Presentati.
Ciao, sono Kion, sono venuta qua per studiare lingua italiana.
Uh-huh.
Ho studiato all'università per stranieri.
Li abbiamo pescati tutti dall'università per
stranieri. Ed è giapponese lei, lei è giapponese.
Abbiamo vado via in Giappone.
Quindi
ha finito.
Sono le ultime due settimane per te in Italia.
Sì, sì.
da 2 anni a Perugia, ci dicevi prima che hai viaggiato per tutto il nostro bel paese, ti sei divertita molto bene, quindi passerai, ti auguriamo di passare anche queste ultime 2 settimane in Italia nel modo migliore. Allora ragazzi, comunque questa sera parliamo del paese del Sol Levante, questo Giappone, no? Un paese straordinario di tante tradizioni, antichi samurai, il paese del sake, il paese del sushi, il paese di che cosa? Diciamo subito, è un arcipelago composto da 6.852 isole, lo sapevate questo?
No, siete
sconvolti quando ve l'ho detto, siete sconvolti. Capitale chiaramente Tokyo, che tra parentesi ha l'area metropolitana più grande del mondo, conta ben, pensate un po', 30 milioni di abitanti. Si parla di una monarchia costituzionale. Ecco, perché il paese del Sol Levante? Non solo perché ecco, il sole effettivamente sorge, diciamo, da quella parte del mondo che ci sembra così lontano. Beh, effettivamente è
lontano.
Ci vogliono 2 ore d'aereo. Che dici?
Qualche ora di aereo. E dopo la nostra salita ci aiuterà a capire bene come possiamo arrivare, diciamo così, low cost, forse non troppo high cost, ma in Giappone. Esatto. Ma anche perché il significato della parola Giappone vuol dire proprio origine del sole. È vero,
sì,
ragazzi?
Sì.
Quindi, ma è un paese luminoso il vostro? C'è sempre il sole o c'è molta pioggia come in Inghilterra, Dublino?
No. Come Italia, no?
Come Italia, quindi il sole splende sempre sul Giappone, quindi
a giorni alterni, insomma. Un giorno sì, uno no, uno ne è uno viola, normale, no? Cioè, penso.
Come non pensare ad esempio al Monte Fuji quando si pensa al Giappone, no?
Giusto.
Questo penso sia, correggetemi se sbaglio, il monte più alto del Giappone, vero? Che è un vulcano,
sì,
in realtà,
sì,
più
sì,
che una montagna.
Giappone, sì.
Il Monte Fuji, perfetto. Il paese. Che paese è questo Giappone? Shinko, descrivimelo con un aggettivo. Se dovessi scegliere un aggettivo per il Giappone.
Come? In italiano?
In italiano, va bene.
Anche in giapponese, tanto noi capiamo lo stesso.
Certo, Giuseppe parla giapponese proprio.
Io ho anche studiato giapponese, ragazzi.
Vedi, sì. Lo sapevo io.
Sì.
Di Giappone.
So dire qualcosina, vabbè. Mentre ci pensi, magari giro la domanda agli altri ospiti. Kion, un aggettivo per il Giappone. O comunque descrivi il tuo paese. Il paese del Sol Levante, il paese del sole, il paese del progresso, della tecnologia.
No, sì, tecnologia. Sì.
Noi lo conosciamo anche come Ciripiripi Kodak, no?
Per le fotografie, diciamo,
da quella pubblicità della.
È vero, noi sì, abbiamo un po' questa immagine legata un po' al fattore tecnologico, che è un po' uno degli elementi, penso, principali, no? della nazione giapponese, in tutte le innovazioni, ne pensiamo, insomma, vari oggetti quotidiani che ci ritroviamo a maneggiare, radio, telefoni, non so, cose varie vengono anche prodotti dai nostri compari giapponesi.
Tutto da lì, viene tutto lì. Ricordo comunque ai nostri radioascoltatori che la nostra Sarita è prontissima a rispondere ai vostri interventi da casa.
Al contatto diretta@radiofonica.com. Infatti già ci arrivano i primi commenti. C'è Mike, che cogliamo l'occasione per salutare, che non può mancare come ogni lunedì all'ascolto.
Mike
ci scrive con i Chiwa.
Konnichiwa.
Che significa ciao, data la mia ignoranza in giapponese. Immagino.
E poi parliamo anche di questa lingua giapponese molto particolare, che diciamo subito è assolutamente da distinguersi dal cinese, dal coreano, insomma, non c'entra niente. Scopriremo che i giapponesi utilizzano ben 3 alfabeti, e vedremo poi anche perché. Chiaramente con l'aiuto dei nostri ospiti. Parleremo di cartoni animati, no? Come abbiamo anticipato prima.
Sì,
come
sì, anche perché è l'unico argomento di cui siamo esperti, diciamo, il resto ne sappiamo ben poco e saranno i nostri ospiti a doverci dare una mano, ma sui cartoni animati giapponesi io e te, penso Giuseppe, abbiamo una formazione ben solida che ci viene da anni di proprio di visione costante, in cui ci siamo divorati il cervello proprio davanti a questi cartoni,
di rimanere proprio appiccicati allo schermo.
infatti siamo scemi, siamo talmente scemi adesso, però insomma sappiamo tutti i cartoni animati.
Infatti mi arriva la domanda già sui cartoni animati. Ippoglosso, che non so chi sia,
sì,
mi chiede: chiedete che cosa significa Yattaman. A proposito, significa qualcosa Yattaman?
Sì.
Perché c'è un cartone animato italiano chi non si ricorda Yatma.
Kion significa, che significa Yatama?
Yatama significa come
fortunato.
Sì, si usa come
fortunato.
Yatta!
Yatta!
Ah, ho fatto.
Accidente. Si dice anche tipo quando ce lo faccio.
Sì, sì.
Ah, tipo
ce l'ho fatta, ok.
Ce l'ho fatta, Yatta.
Ho un cartellato che si chiama Ce l'ho fatta.
Infatti, mi ricordo questo. Non so chi, se qualcuno di voi ha visto Heroes. C'è il giapponesino che si sforza per trasportarsi nel tempo, teletrasportarsi e fa Yatta. Quindi, sono quelle. È l'unica parola forse che conosco di giapponese.
Durante il corso della puntata, comunque, cercheremo di scoprire, anzi, scopriremo perché i giapponesi e non solo loro hanno gli occhi a mandorla, e c'è una spiegazione scientifica per questa. Cerchiamo di scoprire anche perché i giapponesi sono il popolo più longevo del mondo. Ma tutto ciò dopo, ma prima Ivan Graziani.
Signore, è stata una svista, abbi un occhio di riguardo per il tuo chitarrista. Se lanci uno strale, sbaglia mira per favore, non farmi del male. Te lo giuro in ginocchio qui in mezzo alla pista, te lo giuro sulla pelle, io non l'ho fatta apposta. È stata una svista, più un occhio di riguardo per il tuo chitarrista. Non so com'è, ma è accaduto. Lui è entrato nel bar con lei e si è seduto. Io ero lì, affascinato. La sua carica sessuale si spandeva nel locale. Ed io io stavo male, così mi sono avvicinato e a giocare a poker l'ho invitato. Avevo un fu e lui due coppie. Cosa rilanci se non hai più niente tranne lei? Se perdo tu l'avrai. Signore, è stata una svista, abbi un occhio di riguardo per il tuo chitarrista. Per il tuo chitarrista e le sue corde hanno vibrato. In una notte io quel sogno l'ho bruciato. Mentre dormiva son scappato con le gambe intorpidite, le scarpe ancora slacciate. Gambe intorpidite, le scarpe ancora sfacciate.
23:05, come ogni lunedì siamo in diretta su www.radiofonica.com. Noi siamo quelli di Boarding Pass e questa sera sorvoliamo il Giappone, ragazzi. Lo sorvoliamo a modo tutto nostro, cazzeggiando alla grande, cioè, perché lasciamo che delle cose serie se ne occupi chi di dovere. Insomma, noi non abbiamo le facoltà necessarie.
Non abbiamo queste pretese.
Non abbiamo queste pretese, assolutamente. E quindi faremo questo volo, faremo questa scoperta un po' a modo nostro, diciamo. Cominciando subito con un programma programma particolare. Ecco, andiamo un po' a scoprire questo programma particolare e chiederemo anche ai nostri ospiti il perché e come funziona appunto questo
perché
programma
sono
in Giappone,
così,
perché
in
sono così, che è proprio Mai dire Banzai, che è un programma che è stato trasmesso, non so se ricordate, alla fine degli anni 80 su Italia 1 e nei primi anni 90, ed è stato portato al successo dalla Jalapas Band. Ecco, quanto ci dicevano prima i nostri ospiti, questo programma in Giappone si chiama Takeshi Cast.
Takeshi's Castle. Il castello di Takeshi, che era appunto condotto da Takeshi Kitano, no?
Ecco,
questo conduttore che però la Jalapas Band ha rinominato Lippo Lippi insieme alla sua velina Cippa Lippa. Quindi ecco, i nostri amici ci hanno confessato prima, ecco, di non aver visto mai, comunque di non conoscere Mai dire Banzai, vabbè, come avrebbero potuto del resto.
Giustamente.
Giustamente. Esatto. E comunque riprende appunto il programma della Jalapas Band, riprende appunto questi due programmi giapponesi, Takeshi's Castle e The Gaman, no? Ditemi se sbaglio, ragazzi. E appunto i nostri Santin e Gherarducci fingevano di essere appunto degli esperti di lingua e di cultura giapponese, fingevano di essere degli inviati in terra nipponica, e da lì appunto facevano delle improbabili come dire, traduzioni di quello che veniva detto dai conduttori. E diciamo, cos'era questo Mai dire Banzai? Era una sorta di
giochi senza frontiere alla giapponese, ecco. E noi ci credevamo proprio, ma cioè, nel senso, erano giochi molto cruenti proprio, cioè, non so se vi ricordate.
Sì,
ecco, erano giochi anche molto pericolosi, che la gente invece era lì, affrontava col sorriso sulle labbra. È molto, molto, molto bello anche come cioè, molto divertente, ecco, dal nostro punto di vista, senz'altro. Ecco, mi chiedevo, no, in Giappone questo programma aveva successo? Cioè, nel senso, voi cosa ne pensate? Perché per noi, per esempio, era un modo.
Questo programma era troppo vecchio, quindi
sì.
Non ho visto mai sulla televisione, però l'ho visto su YouTube.
Certo.
Cosa ne pensate di questa gente che soffriva in TV?
Ci fa ridere, no?
Fa molto ridere, ma i giapponesi, no?
Sì.
Avete proprio questo senso della. Siete sadici un pochino, no? Siete proprio, come dire. Gioite quando la gente soffre in TV. Come funziona? Capito quello?
Sì, ma
vabbè, diciamo che si faceva per ridere questo programma, ecco, solamente per questo. Alcune delle cose che mi ricordo erano, per esempio, ecco, ho rivisto proprio oggi alcune delle puntate.
Sì.
In una c'era ad esempio un elefante a cui ecco, che trascinava proprio una barra a cui erano attaccati questi cinque uomini nipponici che praticamente strisciavano per terra con il loro fondoschiena, praticamente.
Era molto strano, c'erano delle prove veramente, veramente disumane.
Ma su un terreno comunque molto accidentato, in cui comunque c'era vetro, c'erano sassi, c'era di tutto, insomma. Passare il proprio fondoschiena in quel terreno era veramente micidiale.
Sì,
no?
sì, no, erano assolutamente delle prove disumane, delle prove molto difficili da superare, ma ecco, alcuni concorrenti, ve l'ho detto, erano veramente, veramente, veramente contenti quasi. Ma passiamo un po' a analizzare proprio quello che significa, no? Delle nozioni anche linguistiche, perché noi siamo abituati a Mai dire Banzai, ma Banzai, no?
Che significa? Vuol dire
che
Banzai?
Significa Banzai?
Viva!
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 Oh, viva! Quindi adesso sappiamo che cosa significa Banzai, viva!
E quindi non vuol dire quello che classicamente pensiamo noi, no? In genere è associato magari a una scena di guerra in cui i soldati, comunque i combattenti, andando contro un esercito avversario, gridano Banzai, come per dire sfasciamoli,
cazzi tu,
okay. E invece vuol dire proprio letteralmente 10.000 anni di vita, no?
Sì, così.
Letteralmente, però lo usate appunto per dire lunga vita oppure urrà.
Urrà,
lunga
urrà.
Vita, viva, no? Viva. Quindi abbiamo chiarito un po' il significato di Banzai. Benissimo, quindi abbiamo capito anche che i giapponesi sono un poco sadici, no?
Non lo so, certo, non conosciamo abbastanza, però insomma, a giudicare da Mai dire Banzai, sicuramente sì, insomma, è un po' poco, però insomma, per
no, certo. Stiamo chiaramente scherzando da questo punto di vista. Allora vi ricordo che World Impulse Live nel suo nuovo orario estivo andrà appunto in onda fino a mezzanotte, quindi vi ricordo potete comunque interagire con noi tramite il nostro contatto diretta MSN diretta @radiofonica.com oppure iscrivendovi, mi raccomando fatelo anche voi cari signori ospiti quando tornate a casa, iscrivetevi al nostro sito www.radiofonica.com e interagite con noi tramite la chat nuovissima del nostro
super tecnologico
fantasmagorico, sì. Durante il corso di questa trasmissione poi andremo proprio alla scoperta di quello che è proprio il carattere vero proprio dei giapponesi. I giapponesi, ecco, siete un po' timidi, questo è timidi, pudici un pochino, no? Però c'è qualcosa in più. No, non siete solamente così, vero?
Però anche si vergogna di essere giapponese.
Ti vergogni di essere giapponese?
Sì.
Come sì?
Come?
Veramente sì.
Perché?
Boh, anche mi sembra, gli stranieri, cioè, soprattutto gli italiani, belli, sì. Cioè, tutta la gente si pensava così, soprattutto i giapponesi.
Ma come belli italiani? Guarda Giuseppe che
ci sono le eccezioni.
Belli davanti agli italiani, c'era Giuseppe davanti, cioè non lo so, capisco, guardi Sara, belli, ma Giuseppe dai, cioè su. Dai, non generalizziamo, dai.
Esatto, non
generalizziamo.
Benissimo, va bene. Allora ritorniamo fra pochissimo, intanto andiamoci ad ascoltare un grande classico della...
Eh sì, questa sera abbiamo fatto una playlist tutta italiana,
in onore al Giappone.
In onore al Giappone tutta italiana.
Aida, come sei bella.
Tre 16 in diretta dalle officine di Ponte San Giovanni e siamo qui a Boarding Pass a parlare oggi di un paese che è tanto lontano da noi, tanto diciamo immaginato, non lo so, fantasticato, soprattutto attraverso quelli che sono i cartoni animati. Perché chi di noi non è cresciuto senza i cartoni animati giapponesi? E chi di noi non si è mai chiesto delle cose abbastanza strane che succedevano nei cartoni animati giapponesi? Perché il nostro caro amico Giuseppe, visto che non ha niente da fare, si è messo là a spulciare un po' su internet e ha trovato un decalogo delle stranezze.
Che cosa ha trovato, scusa?
Un decalogo.
Arriva la lettera D, te l'avevo detto di togliere il vocabolario io. Stamattina te l'avevo detto, togli il vocabolario dal comune. Arrivata la lettera D.
Ma non c'è pericolo, non lo finisco l'alfabeto molto fino alla fine dell'anno. Con questo ritmo sto ancora la D. Non c'è pericolo, insomma, Giuseppe, tu che sei a lei sei avanti.
Okay. Allora, questi cartoni animati, siamo, diciamo, il Giappone ci ha fatto crescere, no? Con questi suoi cartoni animati, Mille Shiro, Pollon, i Cavalieri dello Zodiaco, chi più ne, metta, Hello Spank. Come non ricordarsi di Hello Spank?
E guarda che risultato, infatti, siamo venuti su.
Guarda, guarda come siamo cresciuti bene.
Per non parlare poi dei videogiochi, e questa parentesi non vorrei neanche aprirla, perché lì veramente ci siamo rimbambiti, no?
Sì, parla per te.
Come davanti a Super Mario, davanti a che spettacolo, ragazzi, che spettacolo. Comunque, ritorniamo sui cartoni animati.
Torniamo su questo decalogo delle stranezze dei cartoni animati giapponesi e io direi di iniziare a leggerle una per una queste stranezze e di commentarle con i nostri ospiti, se hanno voglia di intervenire, di dare insomma una giustificazione e così via. Vai, vuoi iniziare tu, Giuseppe, Francesco, inizio io.
Una delle cose che ci siamo sempre chieste è perché i protagonisti dei cartoni animati giapponesi non hanno mai gli occhi a mandorla, cioè perché non sono mai uguali ai giapponesi, anche se il cartone animato è ambientato in Giappone. Ragazzi, come si spiega questa cosa?
Perché scriviamo come disegniamo come occidentali, no?
Sì.
Occidentali sono più belli.
Perché
orientali.
Vabbè, ma anche gli orientali comunque siete molto particolari, no? Comunque.
A noi no.
Non vi piacete, questo
no.
Che anche. Dai, però.
Gli occhi di orientali.
Giuseppe non è d'accordo, infatti ci sta provando. Cioè.
No, io sinceramente non sono. Non sono molto d'accordo, però vabbè, comunque sono. Sono opinioni, sono gusti questi chiaramente, però comunque abbiamo scoperto il perché, no? Perché Holly non ha gli occhi a mandorla, no?
Sì, perché sì, infatti sì, cioè, abbiamo visto questo piccolo conflitto che c'è forse interno nella società proprio giapponese, che orientale in generale, che forse, ecco, voi magari non riuscite, avete un piccolo conflitto interiore tra come siete e come vorreste essere, però forse non ha molta ragione di esistere, perché insomma ognuno ha la sua particolarità, cioè il mondo è bello perché è vario, ragazzi, insomma.
Ma no, che siete belli, ragazzi, è bello. comunque andiamo avanti, ragazzi.
Andiamo avanti perché anche da casa si stanno scatenando con le domande sui cartoni animati.
Quando si parla di cartoni animati. E a proposito di cartoni animati proprio, perché in alcuni vedi Holly e Benji, Mila e Shiro, la nazionale giapponese vince Olimpiadi, Coppe del Mondo. Anche se in realtà, insomma, il Giappone non è che sia molto forte, ecco, forse la spiegazione è un po' questa, no? In questi cartoni animati, appunto, la nazionale giapponese è fortissima, vince tutto.
In tutti quei cartoni animati di calcio, di pallavolo, il Giappone vince sempre.
Certo, perché i cartoni animati giapponesi.
Giustamente. E che li fanno che perde, scusa.
Almeno nei cartoni animati. Poi, un'altra stranezza che viene qua citata, dice proprio così: perché le formule magiche devono essere sempre così sceme? Tipo pim pulù, pam pulù, parim pam pu, chi si ricorda, chi non sa, io non le sto neanche a leggere, però chi non si ricorda quelle formule magiche, se ne sa, palin papù, eccomi qua, insomma sono stranissime. E qui ci dice: non è che sono sceme, è che la loro vera traduzione sarebbe troppo lunga da pronunciare. Per esempio, pimpulù pampulù parimpum pampù significa: ti prego, bacchetta delle mie brame, aiutami anche questa volta a trasformarmi come sai fare solo tu, perché così posso avere tutti i poteri che voglio e posso uccidere tutti quelli che mi rompono le palle. Insomma, se uno deve dire una frase del genere, già, c'è già, è finita la puntata, diciamo. Quindi è stata accorpata in queste frasi un po', diciamo, originali, così. Ma andando avanti ce ne sono tantissime altre di queste diciamo, stranezze. Perché nel ristorante Mambo, chi non conosce il ristorante Mambo, che è quello di Kiss Me Licia, chi non ha visto Kiss Me Licia, non c'è mai nessuno a mangiare? Loro a giudicare dalle foto, sono solamente noi che siamo cresciuti con questi cartoni animati, stiamo realizzando questa sera. Perché nel ristorante di Kiss Me Licia non c'è mai nessuno a mangiare oltre al gatto Giuliano e al nonno Sam? Anche se Marrabbio, che sarebbe il papà di Kiss Me Licia, ha sempre qualcosa da cucinare sulla piastra. Ma poi che fa? Ma butta tutto? Come fa a pagarsi le spese del ristorante?
Vabbè, questa proprio effettivamente. I nostri ospiti ci dicevano che per loro, ecco, questi sono cartoni animati un po' vecchi, infatti sono addirittura troppo vecchi. Ecco, i nostri ospiti, diciamo subito, sono tutti ragazzi di 24, 25 anni, qualcosa in più, qualcosa in meno, quindi insomma ragazzi più o meno della nostra
età,
della generazione che vi trasmette qui dall'officina. Non li hanno visti molto, ecco, non sono molto esperti questi cartoni animati. Io infatti stavo per chiedervi come si chiama Marrabbio, il padre di Licia in giapponese.
Poi ci chiedono da casa come si chiama Ken il guerriero in giapponese. Sapete che Ken il guerriero, io purtroppo non lo guardavo tanto, devo ammettere, questo
Kenshiro.
Kenshiro. Kenshiro, che è poi uguale. Ma continuando con queste stranezze, perché infatti ci è arrivato anche da casa un commento simile, che ci chiedono perché le ragazze dei cartoni animati giapponesi hanno le tette un po' grosse. Infatti, a questo riguardo, tra le stranezze che abbiamo trovato su internet,
mica facemi giapponesi, direi io,
tra le stranezze di internet c'è scritto, per esempio: perché cavolo una bimba di 7 anni come Pollon ha già le tette? Insomma, ce ne sono tante di cose strane.
Oppure ce ne sarebbero veramente tante altre, ad esempio come faceva Sailor Moon, per esempio, no? A non farsi riconoscere semplicemente cambiando vestito, no? Cioè era uguale quando combatteva, poi magari si metteva in abiti, diciamo così, civili, e non la riconosceva.
È un po' come quando ti svegli tu la mattina, no? E col pigiama sei proprio irriconoscibile, è più o meno la stessa cosa.
Non sarà un bel vedere, immagino.
No, perché dici questo? Non l'hai mai visto in pigiama?
Sì.
Comunque andiamo avanti.
Ma ancora, avete presente che gli animali giapponesi sono tutti grassi nei cartoni animati? Parlano e fanno cose speciali. Pensiamo a Spank, a Doraemon, lo stesso, il grandissimo Torakiki, ragazzi, era cattivissimo Spank. Insomma, perché anche questa è una delle stranezze del mondo giapponese. Oppure poi ancora, perché nei cartoni in cui robot e arti marziali, diciamo, sono al centro dell'attenzione, chi sferra un colpo deve dire, ecco, proprio il colpo, ad esempio raggio laser del fianco atomico, pugno rotante, eccetera eccetera. E soprattutto, cioè, perché quelli che dovrebbero subire il gesto non si parano mentre viene detto tutto ciò, no?
Siamo distratti, no? Perché uno dice pugno atomico e quello pensa: cazzo, pugno atomico. E intanto gli arriva un pugno atomico pure tu, cioè, e pensaci, no?
E si prende un fracco di botte.
Un fracca di botte quasi sulla nuca, proprio, capito?
E poi soprattutto perché Mila e Shiro, Olli, Mimi, quando saltano per scendere dalla schiacciata ci mettono tipo 3 puntate, stanno in aria, sospesi per magia quasi.
Che bella, questa era una delle cose più belle, no? Magari finiva la puntata che il pallone ancora che era appena partito.
Sapevi se Mila aveva vinto la partita. Ah, era bellissimo.
Diciamo la verità, quante volte siamo rimasti delusi che quel pallone sia tirato da Olli, si assottigliava, non arrivava mai in porta, mai.
Sì, veramente.
Ci stava 3 puntate per arrivare in porta. Vabbè, comunque, noi non sappiamo quali, ecco, sappiamo quali, non sappiamo sinceramente quelli che sono i gusti musicali dei giapponesi, li scopriremo fra pochissimo, parleremo anche di questo in musica, ma intanto caliamoci ancora nella musica italiana con Pino Daniele. A me mi piace il blu.
Piace o blues, questo era Pino Daniele in questa serata, diciamo, tutta italiana musicalmente parlando. Ma torniamo al nostro caro Giappone e alziamo forse un po' i toni di questa trasmissione, che erano andati un po' troppo in basso, troppi cartoni animati, insomma molto divertente, ma cerchiamo un po' di capire come si vive in Giappone, cosa vi piace del Giappone, cosa non vi piace del Giappone, com'è una giornata, ecco, in questa, nella terra del sollevante.
Partiamo da quello che è stato un ospite, no? Esatto. del paese. Max, allora, come si vive in Giappone?
Ma si vive molto bene, secondo me. La gente è molto gentile, e c'è tante cose da fare anche. Certo, la lingua all'inizio era un po' difficile, però siccome in Giappone c'è tanta gente che non parla molto bene l'inglese, alla fine sei un po' costretto a parlare la loro lingua. E secondo me, una volta che riesci a parlare la loro lingua, diventa molto più interessante, perché loro ti fanno scoprire posti che non si può trovare non sapendo la lingua, per esempio.
Certo.
Ristoranti, perché c'è tanti cibi, anche attività, per esempio il karaoke, c'è tante cose, insomma.
L'immagine che abbiamo noi del giapponese è proprio di un popolo che lavora. Ma è veramente così? Non si fermano mai?
Si dice che in Giappone, com'era quella cosa? Noi viviamo per...
No,
noi lavoriamo per vivere, mentre i giapponesi vivono per lavorare. È una frase che ho letto su internet, non è farina del mio sacco, ovviamente.
Cinco, è veramente così? I giapponesi lavorate?
Dipende.
Tu no, quanto.
Io vivo per divertirmi, no?
Ah, ecco, questo è quello ecco, che volevamo sentirci
dire. Il termine della situazione, ecco, vabbè.
Ma se qualcuno vive per lavorare, no.
Ma il giapponese medio è veramente così lavoratore, così stressato, no? Così come magari si dice in genere.
Ma i giapponesi non lavorano tanto, ma in Giappone si fa così, che tutti i lavoratori non possono tornare prima di un capo. Cioè loro fanno una finta di lavorare, cioè non lavorano tanto, ma pensano così, ho lavorato tanto.
Ah, ok. Cioè, praticamente loro stanno in un fissano lì, però non fanno un cazzo.
Sì.
Allora, su questo non è che siamo poi così diversi da 5, cioè, però è qua più o meno la stessa cosa, cioè, vedi che alla fine cioè, ci ritroviamo. La cosa bella è che quando vengono ospiti, anche venissero da, non so, la Luna, comunque alla fine si finisce sempre per trovare punti in comune, no?
E a parlare di top, ancora non siamo arrivati.
Ancora no, però.
È ancora presto, ecco, manca ancora più di mezz'ora.
Sì, sì.
Parleremo anche di quello.
Ma quindi fammi capire, le madri giapponesi in ufficio escono come fanno quelle italiane durante l'orario di lavoro, andare a fare la spesa e poi ritornano in ufficio? Succede pure questo per caso oppure no? Insomma, abbiamo...
No, ma... fanno così, forse.
Insomma, tutto il mondo è paese qui a quanto pare.
Eh sì. E poi invece un'altra cosa fondamentale, ragazzi, insomma... La sera, ecco, no? Che fate in Giappone? Ecco, questo chiedo soprattutto ai giapponesi, ma anche a te, cioè, ovviamente, ecco, che si fa? Qual è una serata? Perché noi sappiamo qui a Perugia uno esce, va in centro, prende la birra, ecco, in Giappone come funziona? È più o meno la stessa cosa oppure fate cose diverse, non so, com'è una serata?
La stessa, no?
Una serata tipica?
Pub, a karaoke...
Così. Ecco il karaoke, chiaramente quello è fondamentale, però per esempio ecco su questa cosa del karaoke, no? Cioè noi per esempio il karaoke non ce l'abbiamo, cioè non è che la sera si esce e si va a cantare al karaoke, invece nei locali giapponesi, cioè come funziona? Ogni locale ha un karaoke?
Sì.
O c'è più o meno un tempo prestabilito in cui si inizia? Come funziona?
Che c'è un... come dite? C'è il karaoke.
Sì, c'è il karaoke, cioè a un certo punto della serata karaoke e tutti cantano.
Perché nel karaoke sono tante tante camere.
Certo.
Sì. Noi andiamo con gruppo, no?
Sì.
E prendiamo una camera.
Ah, ho capito.
Solo noi cantiamo.
Ho capito. Sì, cioè, quindi sì, quindi non si canta per degli ascoltatori, eventualmente si canta proprio tutti in gruppo, così.
Sì.
Ovviamente ubriachissimi a bestia, immagino. Sì. Ecco. Molto bene. Quindi noi no, invece no, da noi il karaoke è un'esibizione, no? Cioè tu vai dentro, canti per gli astanti.
È come un concerto, no?
Sì, è come un concerto, solo che lo fa praticamente il malcapitato, sì, lì. E quindi bello questo, bello. Bello. Hai capito questa cosa del karaoke? Tu lo sapevi?
Avevo sentito qualcosa, anche perché qualche anno fa abbiamo dedicato una puntata al Giappone, cioè, era stata veramente molto molto interessante.
C'ero io, mi sa, che ero anche ospite in quella
forse
puntata.
Sì, esatto.
Mi ricordo il dettaglio dei giapponesi che si addormentano nella metro e si risvegliano automaticamente quando devono scendere alla loro fermata.
Ma
quasi
è vera questa cosa, ragazzi. Cioè, quando entrate in metropolitana, vi addormentate tutti, collassate tutti, poi improvvisamente nel momento esatto in cui dovete scendere vi svegliate di nuovo.
Sì, è vero.
Non è che tutti dormono, però non possiamo parlare con voce alta
giapponese è timido, quindi non parla,
non possiamo parlare davanti a tanta gente, no?
quindi va addormentate per non parlare. È interessante questa cosa. Sì, hai capito
esatto. Ma fra le stranezze, ecco quello che per noi potrebbero essere stranezze giapponesi, ne abbiamo trovate tante.
Sì,
ecco.
Sì.
Per esempio, ditemi se è vero, ragazzi, quando si beve il brodo, no? Quindi una minestra, il brodo, è normale in Giappone fare rumore. Il galateo, un giapponese, infatti, dice che è un modo per complimentarsi con chi ha preparato da mangiare. Cioè, più fai sentire che sorseggi, più vuol dire che hai apprezzato il pasto, è vero? Cioè, bisogna fare proprio... quando si beve il brodo.
Che bisogno, però.
No, comunque, se
si fa.
Si fa, perfetto. Se si fa, cioè, uno non viene guardato male, no?
Che bello. Cioè,
non è considerato.
Bello, dai, ma importiamola questa tradizione, scusa, ma perché noi qua non possiamo. Cioè, veramente guarda che. Bere il brodo, cioè mangiare il brodo alla minestrina senza fare rumore, guarda, non è facile.
Ma no, degli spaghetti così?
Sì, anche gli spaghetti, sì, anche, ma infatti, cioè, basta, sì. Facciamo rumore.
Dobbiamo immaginare, sto cercando proprio di immaginare delle scene all'interno di un ristorante giapponese, tutti, cioè proprio questo, continuo. Ditemi un'altra cosa, perché questa mi è sembrata improbabile, vedete? La tavoletta del water in Giappone è riscaldata. E il bidet incorporato con tastiera computerizzata. Come? È vero. Sì, Max, sì, dimmi come funziona, per favore.
Allora, è molto facile, tipo, intanto vai al bagno, no? Quando fai tipo la pipì o il numero 2.
Sì. Ah, numero 2,
okay. O l'altra.
Intanto ci sono tanti tastieri, no? Tipo un tastiero dove, insomma, la macchina ti lava proprio il sedere.
Sì, no, sì.
Il sedere con l'acqua. Oppure ti riscalda proprio perché all'inverno fa freddo, no? E ti riscalda proprio.
Cioè, praticamente tu
sono avanti.
Lì, sì, sì, momento blu, spingi un pulsante e zac, arriva zac, una...
Arriva, no,
capito.
Io ho letto che si chiama washlet questa.
Sì, washlet.
Ma ce l'hanno due, è molto diffusa.
E ci sono alcuni che hanno anche lo stereo e il telecomando. Io non so, ho letto su internet, però non...
Spettacolo. Ecco, magari a volte si rischia anche di esagerare in questi casi, però se voi dite che è vero, ragazzi, è tutto vero. C'è solo una cosa da dire, i giapponesi stanno veramente avanti, su questo non c'è dubbio. Ma comunque torneremo fra pochissimo a parlare di stranezze giapponesi, o almeno di quelle che per noi sono stranezze giapponesi. Intanto un altro momento di musica accuratamente selezionata dal nostro Francesco, Terence, Petrica, tutto,
sì,
tutto quello che c'è.
E tutto il resto dei no.
Ci andiamo a svagare un po' le orecchie con i Negrita.
Senza fine, senza poesia, anni e mesi in anestesia, scivolando sopra i tabù, senza patria e senza tribù. Go! Tutto torna e tutto va, miscellanea della realtà, corse all'oro ovunque sei, guarda avanti a non voltarti mai. Quello che cerco non ha un nome, quello che cerco non ha età, quando il buio bacia il sole, quello che cerco arriverà. Senza tempo e senza Dio, questa è Babilonia, fratello mio. Ricchi premi e cotio, e per chi ha fiato e per chi dice no. Quello che cerco non ha un nome, quello che cerco non ha età, quando il buio bacia il sole, quello che cerco arriverà. We'll be right back.
23:40 minuti, questo è Boarding Pass Live. Io sono Giuseppe La Sola in compagnia dei nostri ospiti, in compagnia dei miei carissimi compagni di viaggio Sarita e Terence Petricca. Allora, siamo in Giappone, stiamo sorvolando questo paese, ne abbiamo parlato, ne stiamo parlando abbastanza, ma ancora, ecco, abbiamo più o meno 20 minuti da passare in compagnia, anzi sicuramente qualcosa in più dato che abbiamo iniziato in ritardo questa sera. Stiamo proprio scandagliando quello che è l'animo dei giapponesi, stiamo cercando di capire come è fatto questo popolo che in certi momenti, come ci hanno raccontato i nostri ospiti prima, forse non si piace più di tanto, ma che sicuramente ha comunque i suoi aspetti caratteristici sicuramente molto positivi. Fra le altre particolarità, abbiamo scoperto che a San Valentino, ditemi se è vero, miei cari ospiti, sono le donne che devono fare un regalo al loro fidanzato. Cioè, si capovolge tutto. Come funziona questo discorso? E che tipo di regali si fanno, soprattutto? Scicco. Dimmi anche per esperienza personale, cosa hai regalato a una tua fidanzata? No,
cosa ha ricevuto, scusa.
Ah, cosa hai ricevuto?
Cosa hai ricevuto?
Sono rimasto nella situazione italiana.
Ho ricevuto fiori, anello, anche la sposa di...
Che ha ricevuto?
Vabbè, quello è sempre un bel regalo, insomma.
Diciamo, ha ricevuto un regalo completo, no?
Sì. Sì.
Vabbè, perfetto. E poi però il 14 marzo, in occasione del cosiddetto White Day, sono i ragazzi a regalare alle ragazze qualcosa di bianco, no, Kion?
Sì, è vero.
Il 14 marzo questo, quindi. White Day,
sì.
Cosa si regala in genere? Qualcosa di
bianco?
Torci ma deve essere qualcosa di bianco,
no,
però?
No, non importa che... Qualsiasi cosa...
Ti presenti là con un set di lenzuola, no? Bellissimo. Ok. E ancora poi, ma ditemi se è vero, è vero che nelle scuole giapponesi non esistono i bidelli? Cioè sono gli stessi studenti insieme agli insegnanti a ripulire le aule e a mettere a posto i banchi. È vero? Vedo i nostri occhi un po' di nuvole. Siete giapponesi, ragazzi, oppure?
Sei sicuro?
Da che paese vi abbiamo pescato? Esistono i bidelli a scuola?
No.
I bidelli sono quelle...
Quelli che puliscono la classe, l'aula dopo la lezione.
Ah, sì.
Ah, va bene, quindi questa è
una minchiata.
Una minchiata.
Esiste.
Ma poi ancora più bello, sentite un po', perché vomitare in Giappone dopo aver trascorso una serata con gli amici e quindi dopo aver bevuto molto non è considerato così irresponsabile come nel nostro occidente. Anzi, il fatto di vomitare è ben gradito, perché significa essersi sacrificati per la felicità degli amici e la gioia dello stare insieme. Dunque, vomitiamo tutti insieme.
Non volevamo arrivare così.
Cioè, quello che volevamo sapere è appunto questo, cioè, questo vomitare a fine serata dunque non è visto come così un gesto irresponsabile, come un gesto, no? Da cioè vomitate tutti assieme a fine serata, va bene, ok. Ma nonostante questo, il popolo giapponese, pensando un po', è il popolo più longevo al mondo. Ha un'età media, dunque secondo gli ultimi calcoli dell'ONU, di ben 82,2 anni. Allora ragazzi, vi chiedo, perché i giapponesi vivete così tanto? Cioè, tutti contenti ovviamente, perché... Cosa c'è che vi fa vivere così tanto? Il modo di... ecco, lo stile di vita?
Mangiamo tofu.
Il cibo?
Sì, cibo.
Cosa può essere, secondo voi?
Sai, tofu.
Tofu?
Però bianca è fatta di soia, no? Come scrivere?
È un piatto tipico giapponese, si chiama tofu?
Sì.
Il tofu, ma è a base di pesce?
No, sembra come mozzarella, però non è formaggio, fatta
di soia.
Solo soia.
Ah, è un... soia,
sì.
Ok, perfetto. Mangiamo molto soia. Ingerite anche molto ginseng, è vero? Sì? Il ginseng è tipico cinese, no? È nato in Cina il ginseng. Quest'erba
è un'erba
che viene utilizzata, diciamo così, per molte applicazioni. Io so che in Giappone viene fatto un ampio uso di ginseng. Le proprietà proprio del ginseng sono incredibili. È un adattogeno, dunque è uno stimolante, un ipoglicemizzante. antiastenico, antifatica, antistress. È anche afrodisiaco, dunque stimola il desiderio e le funzioni sessuali, capito, caro, caro il mio Terence?
Ho capito, tu non c'è niente da capire.
Nei momenti di stress, che chiaramente può influire assolutamente sulle, diciamo così, sul sesso, no?
Certo.
E allora bevetevi una bella bibita allo ginseng.
Insomma, no. Sì, più ginseng per tutti e vedrete che andate no. Come Tori, insomma, diceva una pubblicità, altro che Red Bull.
Altro che Red Bull.
Prendete il ginseng. E va bene. Continuiamo un po' con una rubrica, no? Che è da sempre uno dei capisaldi di questa trasmissione, che in parte abbiamo introdotto. Ecco, la rubrica di Il pranzo è servito, no? La rubrica culinaria. Cosa si mangia in Giappone? Come si mangia in Giappone? Cosa si beve in Giappone? E, insomma, spiegateci come mangiate. Com'è un pasto giapponese?
Max, tu che hai vissuto da turista in Giappone.
Allora, tipo, quello che mi ha colpito molto sarebbe soprattutto tipo cosa mangiano di mattina quando si svegliano.
Sì.
Tipo, sarebbe non sarebbe il pesce crudo, ma il pesce cotto proprio.
Ah.
Con tipo uova crude e riso e alghe.
Ah, le alghe dunque.
Le alghe. Beh. Le alghe e riso e uova cruda però. Non cotta, è il pesce cotto.
Ma questa è una colazione, proprio.
Questa sarebbe una colazione.
Ecco perché
è la colazione dei campioni.
Ecco perché campano così tanto. Se si abituano a mangiare queste cose. Sin dalla mattina sono tutti dei piccoli mazinga in Giappone.
Sparano i razzi dal culo poi.
Sì, ma il pranzo, invece, un pranzo, com'è il pranzo? Che si mangia a pranzo in Giappone? Si mangia?
Sì. Si mangiano.
Cinco, ti ho visto un po' timido questa sera.
Sta pensando.
Non sei. Mangiavo io?
Lasagne, no?
No, infatti.
Come ti sei abituato talmente tanto all'Italia che ti sei dimenticato cosa mangi in Giappone?
Io mangiavo come questa colazione, è quasi uguale.
Ah, sì, ho capito. Sì. Comunque diciamo che il pesce fa parte, una parte integrante della dieta giapponese, no? Il pesce lo mangiate proprio a quintali, vero?
Sì.
Ma è la donna che cucina in Giappone o l'uomo?
Donna.
È la donna. Molto bene. Comunque pesce, diciamo.
Sì.
Kion, qualcosa di buono che hai cucinato, tipico?
Oh, no, io non so cucinare.
Vabbè, li abbiamo scelti proprio accuratamente. Cinco è un grande cuoco.
Sì.
Io che cucinavo?
Sì. Vabbè, cioè, ti vedo un po' indeciso. Facciamo così, ci andiamo ad ascoltare i Verdena e poi magari dopo mi... Quando ti verrà in mente mi dirai cosa mangio a pranzo. Verdena, Luna.
So.
erano i Verdena, torniamo in diretta su radiofonica.com e abbiamo parlato del Giappone, abbiamo riso insieme ai nostri amici, abbiamo capito un po' per sommi capi, ecco, più o meno, forse meno che più cosa mangiano, ma ecco, forse comunque ci siamo fatti un'idea, ecco, e introduciamo un'altra rubrica, diciamo che è anche questa ormai uno degli appuntamenti fissi della nostra trasmissione, che è quella delle notizie strane dal mondo che vi darò io. Ecco come... Ecco, e partiamo subito con la prima notizia di questa sera che, ecco, ci viene dagli Stati Uniti d'America. La signora Simpson, infatti, 42enne madre di due figli, ha un personalissimo obiettivo che, insomma, non so come definire. Insomma, lei vuole
un grosso obiettivo.
Sì, diciamo un grosso obiettivo.
Proprio grosso,
veramente,
grasso,
veramente grosso e grasso obiettivo. La donna, infatti, aspira a un Guinness dei primati, raggiungere un Guinness dei primati particolarissimo, cioè vuole diventare la donna più grassa del mondo.
Ah.
Esattamente. Attualmente l'uomo più grasso del mondo è Manuel Uribe ed è un messicano. Ecco, la signora 42enne invece, diciamo, ha un peso forma di 273 kg. Ecco.
Che silhouette.
Pensate, 273 kg di donna ed immagazzina ogni giorno almeno 12.000 calorie per diventare appunto la donna più grassa del mondo. E assicura che ce la farà. Ecco, lei
pensate un po',
assicura ce la farà, ecco,
quindi... Pensate un po' che noi donne abbiamo tanti problemi a conteggiare le calorie per non eccedere, invece lei le conteggia per rimanere al ritmo
del
raggiungere la sua,
sì,
il suo obiettivo, insomma.
E invece spostiamoci per la seconda notizia di questa sera in India, dove un contadino indiano di 33 anni, ecco, strano ma vero, si è sposato. Direte voi, fino a qui si è sposato,
niente di strano.
Niente di strano, se non fosse che la sua sposa è un cane.
Come?
Esattamente, si è sposato con un cane. Si è sposata con una graziosissima cagnolina meticcia di nome Selvi. Ecco, c'è da dire che l'uomo purtroppo è stato veramente colpito da una serie di disgrazie inimmaginabili, perché ha perso l'udito da un orecchio, ha perso l'uso delle parole, delle gambe, delle braccia. Insomma, poverino, è messo veramente male.
Madonna.
E per questo si è rivolto ad un astrologo che... gli ha detto, insomma, ha ricondotto le sue disgrazie alle angherie da lui inflitte a due cani ben 15 anni prima. Ecco, secondo lo stregone, quindi, l'unico modo per uscire da questa maledizione è inesorabilmente quella di amare un cane. Ed
e
è per
quindi...
questo che il nostro contadino indiano di 33 anni ha deciso di sposare la simpatica cagnolina Sandy. Insomma, ragazzi... Strano ma vero, queste notizie sono accadute veramente, questi sono fatti veri che sono accaduti e accadono nel mondo giornalmente. Ecco, uomini sposano cani.
Sai quando si dice non la vuole neanche un cane quello, eh?
Sì, 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 no, uomini sposano, sì, spesso forse va fanno bene anche, visto come vanno certe unioni, ecco, no?
Eh già.
Forse comunque, è meglio.
Infatti, è meglio. E comunque la rubrica BBC Bobo tornerà chiaramente la prossima settimana. Ma intanto ritorniamo a parlare di pesci, ritorniamo a parlare di cibo, perché c'era una, comunque una curiosità importante che viene dal Giappone. Perché dovete pensare un po', se andate in Giappone non dovete stare attenti a mangiare il cosiddetto fugu, vero ragazzi?
Sì.
Vogliamo dire perché questo pesce può essere pericoloso per chi lo mangia? Il fugu. No? Quello che noi chiamiamo il pesce palla, praticamente. Perché è pericoloso il pesce palla?
Ma c'è veleno.
Esatto. All'interno c'è c'è del veleno. Infatti sono veramente pochi cuochi in Giappone che sono proprio accreditati, autorizzati proprio a cucinare il pesce palla. Se non viene pulito bene, chiaramente sprigiona questo veleno che si può ritrovare nel piatto del malcapitato. Quindi state attenti a mangiare proprio il fugu, il pesce palla. E allora, ma vogliamo sapere invece perché i popoli orientali hanno gli occhi a mandorla? Cioè, non è un caso, voi lo sapete perché avete gli occhi a mandorla, ragazzi?
Non lo sappiamo.
Perché? Spiega tu, Giuseppe.
Noi abbiamo trovato la spiegazione scientifica dopo una ricerca immemorabile, insomma, sulle nostre varie enciclopedie.
Sarebbe
praticamente un fatto di adattamento, no? Numerosi ricercatori appunto ritengono che le variazioni delle dimensioni e della morfologia corporea delle popolazioni umane siano determinate in modo significativo da adattamenti e fattori ambientali. Si tratterebbe di un adattamento proprio al fattore all'ambiente, insomma, no? Al tipo di ambiente in cui si trovano. Ad esempio, infatti, il colore della pelle varia in rapporto alla quantità di raggi UV, raggi ultravioletti che appunto che si ricevono. Però anche altri caratteri indicano un adattamento al clima: può essere la forma, la dimensione della testa, le dimensioni del naso, la forma dei capelli, il tronco, eccetera, eccetera. Insomma, quella che è chiamata la plica mongolica, no? Questo occhio che determina un po' gli occhi a mandorla, quindi sarebbe determinato da un adattamento alle particolari condizioni ambientali dell'est del mondo. Quindi abbiamo dato anche questo. Che cos'è invece questo sake?
Sake?
Che?
Sake è come vino dell'iso.
Sì. Mm. Si fa come un vino.
Ma si beve caldo, freddo?
Anche.
Dipende.
Sì, sì. Inverno.
A me piace sake caldo.
Quindi d'inverno caldo, d'estate fresco.
Sì.
Oppure dipende dal...
A me così.
di solito.
D'inverno caldo, d'estate.
Sì, e si mangia con particolari cibi, con riso, cioè, si mangia con tutto. Diciamo, come noi beviamo il vino, voi bevete il sake, più o meno. Accompagna il pasto.
Sì,
bene.
Diciamo di sì.
E quindi quando bevete il sake, poi tutti insieme brindate, no? Cin cin tutti insieme.
Non dire, no? Questo.
Perché non fate cin cin? Perché noi beviamo il vino tutti insieme, ci alziamo in alto i calici, cin cin.
Spiega.
E voi invece no.
Spieghiamo perché facciamo un
Perché in Giappone non si dice, non si fa cin cin quando si brinda?
Ok, in Italia si dice cin cin, no?
Certo.
Ma cin cin e significa un cut. Cioè, a me piace, una bella ragazza dice cin cin. Cioè, sono contento.
Ok, quindi se andate in Giappone state attenti, anziché cin cin dite... Come si dice il brindisi in Giappone?
Kanpai.
Dite semplicemente kanpai.
Scordatevi il cin cin, perché soprattutto se ci sono delle ragazze al tavolo, ecco, potrebbero anche prenderla male, no? A proposito, allora, però adesso abbiamo introdotto l'argomento cin cin, ragazze al tavolo, ecco. Portiamo la trasmissione proprio sul livello bassissimo.
Vai, direi, abbassiamolo ancora di più, ormai siamo alla fine.
Com'è in Giappone il movimento, diciamo? Si rimorchia in Giappone, sì. Cioè, come siamo messi? 5, dai.
5 se la ride, ma 5 forse ha più l'aria di uno che viene rimorchiato in Giappone, no? Si mette lì nella piazza.
Come sono le ragazze giapponesi? 5, dai, è una domanda che facciamo a tutti.
La fanno a tutti,
Lui ride,
non dice.
Siamo riusciti. Chiediamolo a Max.
Chiamiamo a Max. Allora via.
Dai, parli. Dai.
Siamo riusciti a mettere in imbarazzo i nostri ospiti. Siamo riusciti anche oggi nel nostro obiettivo, devo dire.
Voi dovete sapere, a proposito di imbarazzi, che nei sexy shop giapponesi,
ecco,
oltre ai normali VHS e DVD, è passata la mezzanotte, quindi queste cose possiamo dirle, si possono comprare anche le... Ha pensato un po', incredibile. È vero questa cosa. Si possono comprare le mutandine usate delle ragazze.
Sì.
Sì.
In confezione salva freschezza, no? E a volte si trova all'interno anche il numero di telefono della ragazza.
Ecco, capito.
Vedo, qui sono molto convinti i nostri ospiti. Max, cosa ne pensi di questo?
Hai comprato mutandine?
No, io non l'ho mai comprato.
Ecco, no. Molto bene. Ma piuttosto, prima mi dicevi appunto di questi particolari locali che ci sono, no? A proposito di relazioni, ecco, ragazzi-ragazze, in cui ci sono proprio dei ragazzi che vanno e cosa succede?
No, in pratica c'è quello che si chiama Kabakura in giapponese, che sarebbe tipo un locale dove solo ragazze, diciamo, belle lavorano.
Sì.
E si può parlare con loro, tipo non fanno niente di
sesso, solo di compagnia.
Solo di compagnia, sì. tipo lavorano dietro il bar e parlano con te. Perché si deve dire che di solito i ragazzi sono timidi, quindi se vogliono parlare con ragazze,
certo. Quindi sono proprio dei locali apposta in cui i ragazzi sì. vanno per parlare per con parlare, delle ragazze.
Sì. Sì.
Ecco, fare nient'altro, chiaramente, solo parlare. Queste ragazze sono lì, disponibili, si fanno una chiacchierata e poi se ne vanno, sì, se ne vanno a casa. Che è un po' come, non so, la figura della geisha noi abbiamo in Italia, no? Cioè, non so, è passata una questa donna giapponese, non so, forse ecco la nostra ospite ci può dire qualcosa in più.
No? Come geisha?
Cioè, nel senso, la geisha come una dama di compagnia.
Facevano così anche geisha. Sì, no?
Sì. Sì. Ma il divertimento è un po' diverso. La geisha, tipo il modo in cui la geisha diverte l'ospite,
sì.
non c'entra niente con il kabakura. Per esempio, quello che stavo spiegando è proprio come un bar.
Sì.
E dietro il bar ci sono solo le ragazze che parlano, no? Non suonano tipo la geisha, tipo
perché
suona,
infatti cosa che sì, ecco,
sì,
cosa
sì, sì,
che tipo
cose,
di
cose è proprio un'esperta nel lavoro.
Nel lavoro di intrattenimento.
Esatto, insomma, una dama di compagnia, va benissimo. Noi andremo avanti fino a mezzanotte e 10, dunque abbiamo gli ultimi 7 minuti di trasmissione anche per stasera, dedicata interamente a questo straordinario paese che è il Giappone. Intanto ci andiamo a sentire un classico della canzone italiana, un grandissimo, no? Indimenticato, indimenticabile, Lucio Battisti con Motocicletta 10 HP.
Motocicletta 10 HP tutta cromata e tu a 16 sì mi costa una vita per niente la darei ma ho il cuore malato e so che guarirei, non dire no, non dire no, non dire no, no, non dire no, no, lo so che ami un altro. Ma che ci posso fare? Io sono un disperato perché ti voglio amare, perché ti voglio amare, perché ti voglio amare, perché ti voglio amare, stanotte, adesso, sì. Basta il tempo di morire fra le tue braccia così. Domani puoi dimenticare, ma adesso, adesso dimmi di sì. Non dire no, non dire no, non dire no.
Ben ritrovati a Boarding Pass e visto che ormai è passata la mezzanotte e che i bambini sono andati già a dormire, diciamo che l'atmosfera qua si riscalda e possiamo anche abbandonarci a discorsi un po' più frivoli parlando di alcune stranezze che, almeno per noi italiani, stranezze che abbiamo trovato su internet riguardo all'erotismo giapponese. Voi vi direte, oltre al fatto di andare a comprare le mutandine usate con la foto della ragazza a cui appartenevano, c'è descritta tipo la giornata tipo di un industriale giapponese, un signor Kato Toshiko, non lo so io, boh.
Signor Kato.
E viene, per esempio, si parla di Enjo Kosai, che voi sapete cosa vuol dire. In pratica è un rapporto di assistenza, significa che una ragazza decide di passare, naturalmente a pagamento, il suo tempo passeggiando con la persona, andando a pranzare e così via. Non so se ora è solo questo, però voi mi potete dire se è vero o no, però insomma. Vabbè, c'è anche di più probabilmente, comunque andiamo avanti. E poi un'altra curiosità è quella dei telecura. Voi vi direte, cosa sono questi telecura? Sono dei telephone club, dei posti dove c'è un telefono. E vabbè, e fino a qui non c'è niente di strano. Ma funziona così che c'è il maschio, l'uomo che va in questi, in queste, in questi posti, viene assegnato un telefono, mentre le donne, le giapponesi che hanno qualche modo voglia di divertirsi o avere delle esperienze erotiche, possono fare la chiamata verso questi centralini gratis per loro e contattare la persona che sta là, cioè la persona che sta là ad aspettare di incontrare qualcuno. Quindi una giapponese può chiamare, risponde la persona a cui è stato assegnato il telefono, dopo un po' di frasi, se vogliono, si possono incontrare e andare in un love hotel.
E fare cosacce, insomma, sì. E fanno le cose.
E poi fanno quello che vogliono, giocano a carte, non lo
sì,
so.
Sì, certo.
E poi tra le altre curiosità, cose strane, ho trovato di un ristorante che si chiama No Panchissa, che significa letteralmente locale non mutande, correggetemi se sbaglio, dove non c'è bisogno che voi vi spogliate per entrare, ma sono le cameriere che sono quasi mezze nude, diciamo, che indossano delle minigonne cortissime, senza biancheria intima. E se volete, su richiesta, potete anche chiedere degli specchietti da attaccare sulle scarpe per guardare,
geniale,
insomma, sotto la gonnellina delle donne.
Ma stanno avanti sui giapponesi, l'abbiamo detto veramente.
Geniale questo.
Va benissimo, comunque siamo assolutamente in chiusura. Siamo anche un po' in ritardo rispetto alla tabella di marcia di oggi. Ringraziamo i nostri ospiti per essere venuti, grazie a Shinko, grazie a Max e grazie a Kion. Vi auguriamo il meglio per la vostra vita, per tutto quello che farete, per le vostre uscite, per San Valentino, per tutti i vostri sushi, per tutto quello insomma di cui abbiamo parlato questa sera e oltre. Grazie per essere venuti, ragazzi.
Grazie.
E grazie anche a
noi
voi.
Noi facciamo un giro di saluti agli ospiti a casa, che sono stati abbastanza attenti oggi e incuriositi alla puntata. Salutiamo Fabrizio, salutiamo Paolino, salutiamo Mike che ci ascolta dall'Inghilterra, Giuliana, Leo, Giuseppe, chi più ne ha chi ne metta. Poi salutiamo Michele ci tenevo a salutarlo e a fare i complimenti perché hanno vinto ieri il campionato, la squadra del Don Bosco. Quindi visto che sono stata a festeggiare e a imbriacarmi con loro, ci tenevo a fargli insomma i complimenti, a rinnovare i complimenti e ringraziarli di aver seguito la puntata, perché ormai sono ascoltatori fedeli. E niente, la puntata sta per terminare, l'appuntamento è lunedì prossimo, esatto, sempre dalle 22.30 a mezzanotte.
Andremo a Panama la prossima settimana, altro viaggio intercontinentale, non ci sarà il nostro Terence Federica.
Non ci sarò perché sarò in viaggio, fortunatamente, ecco, sarò in viaggio, non solo trasmissione di viaggi, ma ogni tanto ce lo concediamo anche noi qualche viaggetto, e quindi divertitevi ragazzi, appuntamento con me non lunedì prossimo, ma con i miei colleghi sicuramente vi ritroverete qui dalle 22.30 a mezzanotte. E un ciao a tutti, chiudiamo con Francesco De Gregori, questo è un classico, il signor Hood.
Ciao a tutti!
Ciao. Ciao.
E il signor Hood era un galantuomo, sempre ispirato dal sole, con due pistole caricate a salve ed un canestro di parole. Con due pistole caricate a salve ed un canestro pieno di parole. E che fosse un bandito, negare non si può, però non era il solo. E che fosse un bandito, negare non si può. Sulla strada di Pescara venne assalita dai parenti ingordi e scaricò le sue pistole in aria e regalò le sue parole ai sordi. E scaricò le sue pistole in aria e regalò le sue parole ai sordi. E qualcuno ha pensato che fosse morto lì, però non era vero. Qualcuno ha giurato che fosse morto lì. stesso anche quando piove. Lo vedi sempre con le spalle al sole, con un canestro di parole nuove, calpestare nuove aiuole. Con un canestro di parole nuove, calpestare nuove aiuole. E tutti lo chiamavano signor Hood, ma il suo vero nome era Spina di Pesce. E tutti lo chiamavano signor Hood.